Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Tronnolone.
Senza abbandonare davvero la via del mondo a lui decantata dai suoi genitori, Alipio mi aveva preceduto a Roma con l'intenzione di apprendervi il diritto. E là, in circostanze stravaganti, venne travolto dalla stravagante passione per gli spettacoli gladiatori. Mentre evitava e detestava quel genere di passatempi, incontrò per strada certi suoi amici e condiscepoli, che per caso tornavano da un pranzo e che lo condussero a forza, come si fa tra compagni, malgrado i suoi vigorosi dinieghi e la sua resistenza, all'anfiteatro, ove era in corso la stagione dei giochi efferati e funesti. Diceva: «Potete trascinare in quel luogo e collocarvi il mio corpo, ma potrete puntare il mio spirito e i miei occhi su quegli spettacoli? Sarò là, ma lontano. Così avrò la meglio, esso di voi, esso di essi». Ma non per questo gli altri rinunciarono a tirarselo dietro, forse curiosi di vedere se appunto riusciva a realizzare il suo proposito. Ora, quando giunsero a destinazione e presero posto come poterono, ovunque erano scatenate le più bestiali soddisfazioni. Egli impedì al suo spirito di avanzare in mezzo a tanto male, chiudendo i battenti degli occhi. Oh, avesse tappato anche le orecchie. Quando, a una certa fase del combattimento, l'enorme grido di tutto il pubblico violentemente lo urtò, vinto dalla curiosità, credendosi capace di dominare e vincere qualunque fosse anche la visione, aprì gli occhi. La sua anima ne subì una ferita più grave di quella subita dal corpo di colui che volle guardare e cadde più miseramente di colui che con la propria caduta aveva provocato il grido. Questo, penetrato attraverso le orecchie, spalancò gli occhi per aprire una breccia al colpo che avrebbe abbattuto quello spirito ancora più temerario che robusto, tanto più debole quanto più aveva contato su di sé invece che su di te, come avrebbe dovuto fare. Vedere il sangue e sorbire la ferocia fu tutt'uno, né più se ne distolse, ma tenne gli occhi fissi e attinse inconsciamente il furore, mentre godeva della gara criminale e si inebriava di una voluttà sanguinaria. Non era ormai più la stessa persona venuta al teatro, ma una delle tante fra cui era venuta, un degno compare di coloro che ve l'avevano condotto. Che altro dire? Osservò lo spettacolo, gridò, divampò. Se ne portò via un'eccitazione forsennata che lo stimolava a tornarvi non solo insieme a coloro che l'avevano trascinato la prima volta, ma anche più di coloro e trascinandovi altri. Eppure tu lo sollevasti da quell'abisso con la tua mano potentissima e misericordiosissima. Gli insegnasti a non riporre fiducia in sé, ma in te. Però, molto più tardi. La vicenda era tuttavia accantonata fin da allora nella sua memoria come una medicina per il futuro. Anche un altro fatto, che ancora durante i suoi studi a Cartagine e quando aveva già preso a frequentare le mie lezioni, un giorno, mentre sul mezzodì nella piazza meditava un discorso da recitare a scuola per esercizio secondo l'usanza, lo lasciasti arrestare come ladro dai sorveglianti del foro, penso che tu, Dio nostro, non l'abbia permesso per altro motivo se non per questo. Che quel gentiluomo, destinato a divenire un giorno così grande, cominciasse fin da allora a imparare quanto debba rifuggire da una temeraria credulità nel condannare un altro uomo, l'uomo che istruisce un processo. Alipio, dunque, passeggiava tutto solo davanti al tribunale, le tavolette e lo stilo tra le mani, quando ecco un giovane studente, il ladro appunto, munito nascostamente d'una scure, si avvicina, non visto da lui, alla cancellata di piombo che sovrasta la via degli orafi e incomincia a scalpellare il metallo. Ai colpi della scure, gli orafi che si trovavano di sotto parlottarono fra loro sommessamente e mandarono alcuni ad arrestare chiunque avessero trovato sul posto. Il ladro, udite le loro voci, se la svignò, abbandonando l'attrezzo per paura di essere preso mentre l'aveva con sé. Alipio, invece, che come non l'aveva visto all'entrata, così lo notò all'uscita, vedendo che si allontanava frettolosamente e curioso di conoscerne il motivo, entrò e trovò la scure. Fermo in piedi, la stava considerando, meravigliato, quando ecco i messi degli orafi lo sorprendono solo e fornito del ferro, ai cui colpi si erano riscossi ed erano partiti. Lo acciuffano, lo trascinano con sé e di fronte agli abitanti della piazza che si erano radunati si vantano d'aver preso il ladro in flagrante. Poi si avviano per metterlo nelle mani della giustizia. Ma la lezione doveva finire qui. Tu, Signore, venisti immediatamente in soccorso dell'innocenza, di cui eri l'unico testimone. Mentre Alipio veniva condotto in prigione o al supplizio, si imbatte nel corteo un architetto, soprintendente degli edifici pubblici. Le guardie si rallegrarono d'aver incontrato proprio lui, che era solito sospettarle dei furti accaduti nel foro. Ora, finalmente, avrebbe riconosciuto chi era l'autore. Se non che l'architetto aveva visto sovente Alipio in casa d'un certo senatore che abitualmente andava ad ossequiare, e appena lo ebbe riconosciuto lo prese per mano, lo trasse in disparte dalla folla e gli chiese il motivo d'un guaio così grosso. Udito il racconto dell'accaduto, ordinò agli astanti, che tumultuavano e rumoreggiavano minacciosamente, di seguirlo. Giunsero così all'abitazione del giovane delinquente. Sulla porta stava uno schiavo così tenerello da poter rivelare facilmente tutto il caso senza sospettare che ne venisse del danno al padrone. Infatti l'aveva accompagnato nella piazza. Anche Alipio lo riconobbe e ne avvertì l'architetto. Questi mostrò al fanciullo la scure, domandandogli di chi era. «È nostra», rispose immediatamente il fanciullo. E più tardi, interrogato, rivelò il resto. Così l'accusa ricadde su quella casa con grande smacco della folla che aveva già incominciato il suo trionfo su Alipio. Il futuro dispensatore della tua parola e giudice di molte cause nella tua chiesa ne uscì più esperto e più agguerrito. A Roma, quando lo incontrai, Alipio si legò a me della più stretta amicizia e partì con me alla volta di Milano, sia per non lasciarmi sia per mettere a frutto le nozioni di diritto che aveva appreso secondo il desiderio dei genitori, più che suo. Aveva già esercitato per 3 volte la mansione di assessore giudiziario, meravigliando i colleghi con la sua integrità, ma meno di quanto si meravigliava lui di essi, che anteponevano l'oro alla rettitudine. Il suo carattere fu pure messo alla prova, non solo con la seduzione della cupidigia, ma anche col pungolo della paura. A Roma era assessore presso il conte preposto alle finanze italiche. Viveva in quel tempo un senatore potentissimo che si teneva molta gente legata con i benefici e soggetta con l'intimidazione. Costui pensò di permettersi, secondo l'usanza dei potentati suoi pari, non so quale atto non permesso dalla legge. Alipio gli resistette. Gli fu promessa una ricompensa ed egli ne rise di cuore. Furono proferite minacce ed egli le calpestò, con ammirazione di tutti verso un ardire non comune, indifferente all'amicizia e imperturbabile all'inimicizia d'un personaggio tanto potente e notissimo per le infinite possibilità che aveva così di giovare come di nuocere. Lo stesso giudice di cui era consigliere, per quanto contrario egli pure alle richieste del senatore, tuttavia non osava opporsi apertamente. Addossava la responsabilità ad Alipio, si diceva impedito da lui, perché, ed era vero, l'avrebbe avversato se per conto suo avesse ceduto. Una sola passione per poco non l'aveva sedotto, la letteratura, per la quale fu tentato di farsi trascrivere alcuni codici usando la cassa del tribunale. Interpellata però la virtù della giustizia, mutò in meglio il suo parere, giudicando più vantaggiosa la rettitudine che glielo proibiva della possibilità che glielo permetteva. È cosa da poco? Ma chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Ne saranno mai vane le parole che uscirono dalla bocca della tua verità. Se non foste fedeli riguardo alle ricchezze inique, chi vi affiderà quelle genuine? E se non foste fedeli nell'amministrare le ricchezze altrui, chi vi affiderà le vostre? Tale l'uomo che si stringeva allora a me e con me esitava a decidere il genere di vita che si doveva abbracciare.
Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Tronnolone.